Daniele Calosi, segretario della FIOM CGIL di Firenze. Ben trovato, dottor Calosi, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno.
Allora,
grazie a voi.
Dunque, lo diciamo in viaggio perché se per caso ci fossero dei problemi sulla linea la richiamiamo subito e mettiamo uno stacco musicale. Allora, Claudio voleva subito porre una domanda.
Sì, ma volevo porre una domanda a Daniele Calosi. Questo fatto della GKN sta diventando fortunatamente un fatto nazionale. L'abbiamo visto con i 10.000 in marcia a Firenze, lo stiamo vedendo adesso anche perché il governo, mi sembra, Giorgetti in particolare, credo che Daniele Calosi abbia chiesto proprio, abbia saltato l'incontro.
Ecco, ricordiamo agli ascoltatori, la vicenda è quella di una multinazionale, licenziati dall'oggi al domani 500 e dispari persone, quindi una vicenda che è diventata
nazionale e che potrebbe aiutare veramente le vicende nazionali, perché qui c'è bisogno di questo.
È così oppure è ancora una situazione molto complicata?
Allora, la situazione rimane complicata, però è meno complicata rispetto a prima, perché oggi sarebbero dovute partire le lettere che licenziavano tutte e 422 lavoratori e gli altri 80 dell'indotto. Il ricorso che io ho presentato a nome della FIOM presso il Tribunale di Firenze ha annullato quella procedura, quindi l'azienda ha assolutamente la facoltà di riaprirla, ma intanto però quei licenziamenti sono stati annullati, quindi adesso parte una difficile trattativa dove l'azienda vorrà comunque andare avanti, ma noi, tra la mobilitazione dei lavoratori e la determinazione della FIOM, infatti noi l'incontro lo facciamo al Ministero, abbiamo chiesto che si svolga presso il Ministero dello Sviluppo Economico, perché vogliamo che questa azienda e questa impresa torni indietro rispetto a una decisione sciagurata. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Firenze ci ha dato ragione, quindi è una vittoria di tutti i lavoratori italiani contro un'arroganza delle multinazionali che pensano di venire qua e fare quello che vogliono. Cioè, il Tribunale di Firenze ha sancito una cosa molto chiara, che per fare quello che vogliono fare devono quantomeno rispettare le regole. Il fatto che non l'abbiano rispettate, perché ha acclarato che non l'hanno rispettate, debbono confrontarsi obbligatoriamente con le organizzazioni sindacali rispettando quelle regole. E questo li fa aumentare i tempi e annullare i licenziamenti. Ecco, io credo che adesso giustizia è stata fatta, ora la palla passa in mano alla politica.
Perché era importante evitare un incontro, tra virgolette, chiamiamolo privato, insomma, no? Voi avete detto no, noi vogliamo incontrarvi, ma in quest'altro contesto, diciamo, istituzionale. Perché era così importante?
Allora, intanto era importante l'incontro, l'azienda fa l'incontro perché gliel'ha imposto il giudice, a dimostrazione del fatto che prima non l'aveva mai fatto.
Okay.
Cioè, lei non ci ha mai incontrato ai sensi del contratto nazionale di lavoro, ci devono incontrare preventivamente e spiegare le ragioni organizzative, le motivazioni di natura economica, quali impatti sociali possono avere le decisioni che vogliono intraprendere. Quindi il fatto stesso che loro ieri ci hanno convocato è positivo, perché rispondano a una sentenza del giudice, avevamo ragione. Però insomma non ci hanno convocato in quasi 3 mesi, lo fanno dall'oggi al domani e tra l'altro scendendo loro una stanza di albergo. Insomma, noi abbiamo vinto in un tribunale della Repubblica e vogliamo che il confronto con questa impresa che non rispetta le leggi della Repubblica Italiana si faccia in una sede di garanzia, la sede istituzionale.
Certo, Daniele Calosi, con questi fondi diventa molto difficile anche per un sindacato, perché appunto stanze d'albergo, non si sa veramente, ecco, c'è questo tentativo veramente di opacizzare e pensare esclusivamente agli interessi, appunto al risultato economico, quindi mentre un'azienda prima poteva avere degli anni più difficili, quindi anche l'imprenditore invece qui o rende o guadagna sempre di più oppure si pide.
Ecco, però l'obiezione che qualcuno potrebbe porre è: mettendo questi paletti anche di tipo legale, non c'è il rischio di spaventare investitori stranieri per quel che riguarda appunto la possibilità di creare nuovi posti di lavoro in Italia? La metto come provocazione, perché insomma,
semmai sarebbero spaventati i lupi della finanza, coloro che non investano in Italia ma vengono, succhiano dal territorio le professionalità dei lavoratori, la capacità manifatturiera, l'intelligenza, l'ambiente sociale e poi se ne vanno. Quindi se quelli sono investimenti buoni, me lo chiedo. Cioè, la domanda è: GKN, il fondo Merlose, che detiene questa azienda da tre, dal 2018, è stato un buon investimento per l'Italia? No, me lo chiedo, e dopo 3 anni a comprare un'azienda se ne va. Quindi, cioè, se noi blocchiamo questa tipologia di investimenti, attrattiamo investimenti, vengano attratti in Italia investimenti anche di multinazionali buone, cioè nel senso che vengono qua, decidono di investire, fanno ricco il territorio, rispettano il sistema e le regole. Io per il lavoro che faccio ho la fortuna di avere un balcone privilegiato da dove guardare anche tutto il sistema industriale, non solo fiorentino ma anche nazionale, perché sono il coordinatore nazionale della più grossa multinazionale che c'è in Toscana, che è Berreux GE Company, ex Nuova Opinione, con cui quell'azienda ha un nuovo sistema di relazioni consolidate, fa investimenti in Italia. Quindi, cioè, non è vero che tutte le multinazionali sono uguali, non è vero che se vengono messi dei freni le multinazionali scappano quelle che vogliono fare come fa GKN, quindi a quelle bisogna in tutti i modi impedirlo di farlo. Adesso il governo ha in mano la palla, cioè c'è un tempo, in questo momento i licenziamenti non ci sono, quindi il governo ha tutte le condizioni per poter intervenire attraverso una legge che eviti le sciagure sociali di GKN e di altre realtà industriali presenti in Italia. Ecco perché è importante la sentenza del Tribunale di Firenze.
Certo, allora,
perché la prima volta è condannata un'azienda che ha fatto quello che ha fatto.
Abbiamo ancora un minuto per prima di uno stacco musicale, Claudio.
Ecco, mi sembra di aver capito, Daniele, che ci potrebbe essere anche un piano B, perché poi insomma il rischio è che alla fine possano anche vincere loro, diciamo, cioè, la situazione è sempre molto complicata. Però mi sembra di aver sentito proprio stamattina anche da un punto di vista, diciamo, del governo, del Ministero dello Sviluppo, ci possa essere un piano comunque per...
C'è il piano B, Daniele Calossi? C'è il piano B, tra virgolette, come dice Claudio?
Ma il piano B c'è, perché l'alternativa ai licenziamenti esiste un avviso comune che noi abbiamo sempre richiamato, che è quello del 29 di giugno, dove si può utilizzare la cassa integrazione. C'è la possibilità per l'impresa di vendere lo stabilimento di Firenze, trovando il cliente principale, che in questo caso è Stellantis, potrebbe trovare un altro competitor del settore che potrebbe subentrare, a quel punto fare un accordo che consente la transizione e il passaggio di proprietà con i lavoratori, eccetera, in continuità produttiva. Cioè, c'è un piano scusate, c'è un piano B, c'è un piano C, c'è un piano D. Cioè, ci sono tanti piani che sono alternativi ai licenziamenti. Questi sono, siamo sul terreno squisitamente sindacale. Poi c'è un piano A, soprattutto, che è la volontà politica di far evitare che questo avvenga, e quindi il governo faccia una legge, un decreto legge subito contro le delocalizzazioni, come ha detto di fare, bloccando anche i licenziamenti di GKN, perché per togliere il blocco ai licenziamenti a giugno ci ha messo una mezza nottata. Ora, se non è che per legiferare, quando si deve togliere alla povera gente ci vuole poco tempo, ma quando si deve restituire i diritti gli sono stati tolti, cioè si entra in un meccanismo dove si va a vedere gli interessi economici delle imprese, ma gli interessi economici dei lavoratori e gli interessi sociali delle persone non si guardano.
Questo è un bel dilemma.
La politica adesso, certo, deve decidere da che parte stare a questo punto.
Allora io direi, mettiamo una canzone, se può rimanere ancora con noi qualche minuto, Daniele Calossi.
Che minuto?
Qualche minuto.
Sì, poi
e a questo punto diamo un'occhiata ai titoli dei quotidiani di oggi, in particolare prendiamo Repubblica, Biden, Xi, duello all'ONU, confronto a distanza al Palazzo di Vetro, l'americano, il presidente americano dice uniti contro le autocrazie, il cinese replica serve rispetto reciproco. E poi c'è vicende, come dire, che purtroppo hanno conosciuto una grande attenzione da parte di tutta l'opinione pubblica. I talebani chiedono di parlare ai leader mondiali e si parla del trattamento durissimo nei confronti delle donne. Bonino chiede una commissione sui diritti umani per tutelare le donne afghane. E dunque Xi dice anche la Cina non farà invasioni e non cercherà egemonia. Questa è un po' la sintesi che fa Repubblica. Claudio,
poi c'è una guerra fredda sui sommergibili all'Australia,
Francia, infatti crisi dei sommergibili. L'Unione Europea valuta il forfait del summit USA, del summit americano. Allora, una sua idea, Daniele Calosi, su questa situazione, anche questa molto complicata, verrebbe a dire quasi sfilacciata rispetto alle certezze che abbiamo conosciuto finora in politica estera.
Il sistema di geopolitica sta cambiando e quindi le aree di influenza del mondo, delle grandi potenze, lo dimostra anche quello che è avvenuto sui sommergibili. Cioè, sui sommergibili non c'è, sui sommergibili venduti di fabbricazione americana e fanno saltare la commessa francese, c'è l'interesse degli Stati Uniti e della Gran Bretagna di essere presenti in un'area del Pacifico che prima non c'era. Quindi, cioè, noi ci troviamo di fronte a un nuovo ordine mondiale, ma in mezzo a questo nuovo ordine mondiale chi ne sta pagando le conseguenze più alte sono le persone più deboli. Basta pensare appunto a quello che sta succedendo in Afghanistan, come i nuovi sbarchi continuano ad esserci sulle nostre coste dei migranti che vanno da una parte che cercano di scappare da situazioni diverse. Chi ha creato delle situazioni sono le grandi superpotenze, però gli aspetti di natura sociale non vengono mai e poi mai presi in considerazione.
Cioè, tra l'altro si parla di shock in Texas, agenti a cavallo, ma americani frustano i migranti.
Stavo dicendo proprio quello che è successo ieri sul Rio Grande. Io credo che sia la dimostrazione anche di una politica americana che, al di là dei proclami, sul quale devo dire da un punto di vista anche di cambiamento rispetto alla politica di Israele, una differenza sostanziale. Non fosse altro che nel suo esecutivo sono presenti anche parti importanti della sinistra americana che non sono assolutamente d'accordo con quello che sta succedendo. È ovvio che l'America deve decidere a questo punto, cioè o cambia adesso o continua ad essere quella di sempre. E i problemi negli Stati Uniti non è che sono finiti, perché anche loro nel loro interno hanno delle problematiche rispetto anche al mondo del lavoro, che insomma è poco ancora. Cioè, chi ha pagato lo scotto più grosso della pandemia anche negli Stati Uniti sono stati i lavoratori. Chi ha pagato lo scotto più grande negli Stati Uniti, anche lì c'è la vicenda che riguarda i migranti ai confini con il Messico, che si diceva ieri appunto sul Rio Grande. Insomma, cioè, c'è un nuovo ordine mondiale che si sta ridefinendo, però le persone più deboli e quelle più che hanno davvero la necessità nessuno le aiuta. Cioè, a me non mi sembra normale, cioè, a me fa piacere che gli Stati Uniti dicono all'ONU, ieri Biden ha detto, dice, abbiamo dato non so quanti milioni di dollari di vaccini, quanti milioni di dosi di vaccini ai paesi del terzo mondo. Il punto è un altro, cioè noi dei cosiddetti paesi ricchi ci possiamo permettere anche di essere di dividersi nella popolazione tra chi vuole fare vaccini e chi no. C'è oltre tre quarti del pianeta e questa scelta non ce l'hanno.
Allora, dobbiamo concludere, Claudio, forse l'ultima battuta.
Proprio sui vaccini, cioè parliamo dell'Africa, 90% non vaccinati, solo il 10%, certo. E qui decidiamo, sì, mi vaccino, non mi vaccinerò, fa dopo scena, lo fa primo scena.
Allora, grazie davvero a Daniele Calosi, da FIOM CGIL di Firenze, grazie, a risentirci.